Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce, e il mio peso leggero. Parola del Signore. Chi sarebbero questi sapienti e intelligenti, no? Questi dotti ai quali il Padre ha nascosto le cose del regno per rivelarle ai semplici? Beh, al tempo di Gesù e soprattutto per come ce lo racconta il Vangelo di Matteo, questi dotti, questi grandi intelligenti erano soprattutto le grandi classi che dominavano un po' Gerusalemme, cioè Sadducei, Farisei, insomma, e scribi, no? Quelli che avevano la certezza di saper interpretare ciò che Dio voleva dagli uomini, cioè di interpretare la legge, il massimo della venerazione, dell'adorazione degli ebrei al tempo di Gesù, ma sempre anche la Torah come esplicitazione o forse come contenitore del grande pensiero di Dio. Perché dice Gesù che a questi gli è stato nascosto il regno, gli sono state nascoste queste cose? Perché loro, ma d'altronde questa era la tradizione, pensavano di mutuare tutto dallo studio di queste cose. Ma che succede con Gesù? Dopo che Gesù finalmente ci ha mostrato il Padre, anzi lo dice anche qua, no? Dice: capite bene, ma proprio per spiegare questa cosa, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, cioè nessuno capisce chi sono io in questa nuova economia se non il Padre che mi ha mandato. D'altronde, nessuno conosce il Padre se non il Figlio che te lo rivela nella storia, non ti fa iscrivere all'università per farti capire chi è il Padre. È importante perché io adesso voglio farvi entrare in una cosa che spero che vi accompagni quest'estate e voi non abbiate più paura, e non abbiate più paura. Dunque, che cosa ci è venuto a rivelare il Figlio? Ce lo dice qua in questa seconda parte, dice: tranquilli, venite a me, siete stanchi, siete oppressi, vi ristoro io. E come ci ristori Gesù? E come ristori anche noi Gesù, visto che è tanto tempo che tu sei sparito dalla nostra storia, dalla nostra possibilità di vederti. Allora ce ne andiamo per mano fino alla soglia di questo brano della lettera ai Romani che San Paolo ci ha fatto conoscere oggi. Sentite che dice, Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne ma dello spirito. Non siete debitori della carne, ora attenzione, perché se la prendete letteralmente questa cosa non andate più al mare dove la carne invece, no? È così. No, capite bene, la carne di cui parla San Paolo è la Torah, è la legge, sempre San Paolo fa questo riferimento. Dunque, se voi pensate di essere legati a quello che dice la legge, solo così conoscere Dio, beh, la prima cosa che devi fare è la devi conoscere la legge, e tu la conosci? Sono 5 libri, Genesi, Esodo, Numeri, Levitico e Deuteronomio, l'hai letti o non l'hai letti? Li leggerai? Nemmeno, lo so, per esperienza ormai. Dunque, come fai? Poi leggerli, capirli e metterli in pratica. Lo farai? Certo che non lo farai. Allora, dice San Paolo, voi non siete più sotto l'egida, il dominio di questa legge, d'ora in poi, perché avete ricevuto Cristo. Ma siccome avete ricevuto Cristo, siete semmai debitori dello Spirito. Perché? Perché lo Spirito di Dio, dice Paolo, abita in voi. Ora, se io ti dico che lo Spirito di Dio abita in te, qual è la prima cosa che faresti? Dimmi la verità. Ti metteresti a guardare come abita in te, spero, no? Ora, attenzione, perché noi veniamo dalla scuola delle suore e quando diciamo che Gesù abita in noi, abita dentro una casetta e sta un po' di tempo, poi se ne va perché noi dobbiamo fare anche altre cose, i peccati per esempio. Non è così. Se abita in voi vuol dire che abita con voi sempre questo spirito. Tu direi, come me ne accorgo? Me ne accorgo perché in molti modi, lui suggerisce al mio spirito dell'uomo, alla mia capacità di ascoltare, qualcosa che mi stupisce sempre. Pensavo fosse così, invece ho visto che era così. Stavo sotto il giogo del peccato, invece ho visto che sono stato perdonato. Pensavo che non avrei mai potuto amare Dio, invece mi sono accorto che sono amato da Dio. Beh, insomma, una serie di cose. Quando ti accorgi di questo, lo vuoi sapere? Quando preghi, quando entri nella preghiera vera, la preghiera vera ti fa sentire la voce dello Spirito. Dunque dice San Paolo, se tu però questo spirito pensi di non averlo, non appartieni a Cristo. Ma non ti preoccupare, perché tu ce l'hai e appartieni a Cristo. Tu dirai, ma ho peccato, ho fatto delle cose terribili, o sono in rabbia con mia cognata, sicuro. Possibile che lo spirito abita in me? Sì. Non se ne va quando pecco? No. Dunque mi giudica? No. Mai ti ha giudicato. Mai. E neanche ora. Guarda quanto è importante questa cosa, qua siamo proprio al clou di questa esposizione. Se lo Spirito di Dio, che ha resuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha resuscitato Cristo dai morti dà la vita anche ai vostri corpi mortali perché ci avete lo Spirito. È lui, San Paolo, che dice in un altro passo che lo Spirito in noi è una caparra, capisci? Una caparra. La morte del figlio in croce ce l'ha ottenuta questa caparra e non è stata mai revocata. Noi siamo stati già mezzi pagati da Dio. Veramente siamo stati pagati totalmente. Ora, quello che ti è chiesto, che tu ti fidi che sei stato già comprato, che Dio già ti ha preso. Se tu allora ti fidi, lascerai parlare in te questo spirito e di gloria in gloria, a partire dalla tua condizione umile di ora fino a quella che Dio vorrà mostrarti alla fine della tua vita, di gloria in gloria questo spirito che vive in te costruirà il tuo edificio eterno, cioè permetterà che tutta la tua vita sia resuscitata. Guarda amico, che non puoi credere alla resurrezione perché pensi e te la immagini, allora forse ho capito, o perché guardi YouTube dove ti dice come risorgono i morti. No, la resurrezione ti accorgi e sai che c'è, perché il tuo spirito te lo dice. Guarda, mo te lo dico, non c'hai dei ricordi che non vuoi che muoiano? Non c'hai delle relazioni che non vuoi che finiscano? Non c'è una vita che non vuoi che ti scappi mai di mano? Non c'è un mondo dentro di te che desideri che migliori e non peggiori? Questo è il principio della resurrezione. Oggi ti sei ammalato di resurrezione e domani nella resurrezione abiterai. Oggi tutta questa memoria, tutto quello che sei è stato mezzo comprato da Cristo, domani tutto questo sarà nascosto, dice San Paolo, con Cristo in Dio. Tu dici, mica è tanto facile da capire. Come no? È molto facile. Molto più facile che leggere le due analisi cliniche, che non capisci. Questo lo puoi capire, perché quello che c'è in te auspica la presenza di Dio, chiede la misericordia di Dio, desidera lo sguardo di Cristo, e questo non lo puoi cancellare, non lo puoi nascondere. Anzi, te lo dico, qualche volta se stai male, sei un po' triste, è perché non riesci a capire che vuol dire. Ma quando lo Spirito ti apre i significati della vita, dici, oh, meno male, ti ringrazio, Signore, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti, e le hai rivelate a me che sono uno qualsiasi. Ora dice, se vivete secondo la carne morirete, però al mare andateci lo stesso. Non vi fidate però di tutto quell'apparato di io ti do, tu mi dai, se io ti faccio questa novena tu poi mi dai quello, poi fidatevi piuttosto di un amore di Dio che è seminato al centro della vostra vita come una fonte zampillante di vita eterna. Sentitene il rumore, gustatene il sapore, fidatevi di questa bellezza che non si esaurisce mai e che porta un solo nome, Cristo Gesù, autore della vita. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, eravamo dispersi in mezzo alle genti, senza alcuna conoscenza del tuo amore, senza neanche sapere la potenza del tuo nome. Ma tu ci hai raggiunti quando ci hai mostrato il volto del tuo Figlio e sei rimasto con noi nella presenza dello Spirito, proprio per questo Spirito che abita in noi. Degnati di ascoltare tutte le nostre preghiere, pure quelle che non osiamo porti, e nella tua misericordia esaudiscile. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. In questo tempo di grandi contraddizioni, salva la tua sposa, rinnovala profondamente, chiama pastori secondo il tuo cuore, uomini e donne, religiosi, religiose, disposti a seguirti in ogni occasione, nel bene e nel male, perché trionfi il tuo regno. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, noi abbiamo il tuo Spirito, possediamo qualcosa della tua santità. È vero, non ce ne siamo accorti. Purtroppo non abbiamo permesso che anche il prossimo se ne accorgesse. Ma tu, misericordioso, dacci la possibilità di rimediare in questo tempo, con la gentilezza, con l'umiltà, con l'accoglienza, con la riconciliazione. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti ricordiamo tutti i nostri cari che sono in difficoltà, ma anche tutti gli uomini e le donne che soccombono alle logiche stolte di questo tempo, per quelli che vivono sotto il pericolo della guerra, per quelli che sono nella povertà o nella solitudine, e che non possono godere di un momento di gioia in questo tempo. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e misericordioso, desidero rivolgerti la mia preghiera personale per tutti questi tuoi figli. Tu conosci cosa portano nel cuore, quali sono i loro pensieri, le scelte davanti alle quali si trovano, le condizioni della loro libertà di spirito. Salvali, mettili a riparo dal maligno, sostienili nella prova, consolidali nella fede, rafforzali nelle loro vie, che non si sentano mai abbandonati, e in questo tempo d'estate fa che abbiano occasioni per cercarti, per pregare intensamente, per vivere secondo la giustizia. Abbi cura di loro in ogni tempo. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore.